O Padre, noi ti ringraziamo perché metti davanti ai nostri occhi l'immagine di Gesù, tuo Figlio, nostro Salvatore. Ti ringraziamo perché attraverso di Lui ci inviti a partecipare al grande disegno di salvezza che tu hai sull'umanità. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza perché non escludi nessuno e perché dai a ciascuno il suo posto. Grazie perché ci hai chiamato ad essere Chiesa. Donaci la consapevolezza di questo grande dono, di essere pietre costruite attorno a Cristo per essere l'edificio dello Spirito. Vieni Spirito Santo, rinnova il nostro cuore, metti in noi desiderio di trasparenza, di bellezza, di gioia. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, vigila su di noi perché siamo figli fedeli, tuoi e della Chiesa. Amen. Cominciamo dunque questo capitolo 8 di Luca, che ci presenta, potremmo dire, un riassunto, potremmo dire che è un testo riassuntivo, diverso da molti testi che abbiamo già visto. Abbiamo visto dei testi che erano dei racconti. Quando noi ci troviamo di fronte a dei racconti, normalmente l'intenzione dell'autore è quello di darci un messaggio di tipo soteriologico, cioè ci vuol dire qual è il tipo di salvezza che Gesù ci sta dando o sta dando a qualcuno attraverso questo evento che viene narrato dall'Evangelista. Mentre invece quando siamo di fronte a dei testi riassuntivi, come in questo caso, normalmente l'Evangelista, e notate bene che i testi riassuntivi non si trovano soltanto in San Luca ce ne sono alcuni, ne abbiamo già visti alcuni, per esempio all'inizio del capitolo 4, quando si diceva che Gesù spinto dallo Spirito si recava in diverse città e poi arriva anche a Nazareth, eccetera. Quindi c'è questa Gesù che operava, la gente che lo ascoltava con interesse, eccetera. E di solito, dicevo, questi testi riassuntivi presentano invece una riflessione dell'Evangelista, dell'autore sacro, il quale vuole in qualche maniera presentarci alcune caratteristiche o alcune sottolineature del ministero di Gesù che devono toccare ancora la comunità. Quindi non ci vuole comunicare direttamente un messaggio in riferimento alla nostra salvezza, quindi non è un fatto, un evento, ma è un insieme di fatti, e in effetti se leggiamo qui comincia a dire così: in seguito egli se ne andava per le città e i villaggi predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. Vedete che non dice assolutamente dove andava, in quali villaggi andava, che cosa diceva, abbiamo semplicemente un messaggio riassuntivo. Però è abbastanza interessante, vedremo che in questo racconto riassuntivo troveremo almeno tre sottolineature importanti di San Luca. Una prima sottolineatura sarà su Gesù, chi è Gesù e che cosa fa. La seconda sottolineatura è sui discepoli e quindi chi siamo noi in rapporto a Gesù e che significato ha la nostra presenza accanto a Gesù. E poi c'è la terza sottolineatura che è quella delle donne. Quindi in un brano così breve, appena tre versetti, troviamo già queste tre sottolineature che non sono da poco e vedremo che non sono proprio così facili, semplici, ma dietro ci sta tutta un interesse di San Luca, l'interesse proprio di presentarci questo Gesù che ha una certa tipologia. Intanto io ho dato come titolo a questo breve brano Con Gesù in viaggio. Questo è il titolo che gli ho dato io. È interessante dare un titolo ai nostri, quando leggiamo il Vangelo, dare un titolo ai brani che leggiamo, perché è curioso vedere come a distanza di anni, se voi segnate per esempio in matita sul vostro Vangelo il titolo che vorreste dargli, scoprirete che di qui a magari un mese, anche due mesi, magari anche potrebbe essere ad anni, vedete che quel titolo non vi dice più niente, magari ne trovate un altro, perché di fatto il titolo è quella parte o quella sottolineatura dell'evangelista che ti colpisce di più. Per quello è importante dare un titolo, perché ogni volta che noi diamo un titolo a un testo, possiamo vedere con che animo abbiamo letto questo testo. Per cui certi testi che io ho letto decine di anni fa, vado a vedere sulla mia Bibbia e trovo un titolo che dico, ma perché ho dato questo titolo? Adesso non mi dice più niente. Adesso ne darei un altro. Naturalmente il testo è rimasto lo stesso. Ebbene, io ho dato questo titolo con Gesù in viaggio, perché era questo un po' che mi colpiva di più. Intanto c'è un... comincia a dire che non parla nemmeno di Gesù, eh? Notate bene che c'è un egli. Non viene nemmeno nominato Gesù. Non si dice che in seguito Gesù se ne andava per le città. Egli, c'è un egli. Semplice, quasi un collegamento tra quello che ha detto prima e ciò che dirà poi. Abbiamo visto che aveva concluso con quella donna, la peccatrice, e poi non si dice come è finita la storia, la reazione che avranno avuto gli invitati dopo che lui le ha detto vai in pace, la tua fede ti ha salvata. Non sappiamo se Simone gli ha tenuto il broncio, lo ha cacciato di casa oppure ha attestato davanti a Gesù il suo errore e ha detto Signore ho sbagliato. San Luca conclude così l'episodio, però comincia con in seguito egli se ne andava per le città e i villaggi. Intanto notate bene, c'è questo verbo che è all'imperfetto, se ne andava. L'imperfetto anche nella lingua italiana, non solo nel greco, ha un significato di tipo reiterativo, quasi a dire che Gesù continuava ad andare nei villaggi e nelle città. Anzi, se noi leggiamo e traduciamo letteralmente il testo che noi abbiamo, che viene tradotto con se ne andava, in realtà sarebbe attraversava le sue vie. Quindi è questo Gesù che decide di stare in mezzo a noi. È proprio il Verbo incarnato che viene in mezzo a noi. Attraversare le vie dell'uomo è la sua caratteristica. Chi è Gesù? Gesù è uno che viene in mezzo a noi, uno che attraversa le nostre vie, che viene a condividere la nostra vita, lì dove viviamo noi. Più tardi, sempre San Luca ci presenterà Gesù proprio così, il figlio dell'uomo non ha un posto dove posare il capo. Quindi, quasi a sottolineare che la sua missione è quella di profeta itinerante, non è come gli altri maestri, gli altri rabbì. Normalmente gli altri rabbì facevano scuola, ponevano un posto dove fermarsi, si fermavano in un certo luogo e erano le persone che cercavano lui, erano i discepoli che andavano a cercare il maestro. Questa volta invece San Luca ci presenta un maestro diverso, è un profeta itinerante, è uno che scende sulla strada degli uomini per le città, per i villaggi, quindi luoghi più importanti, luoghi meno importanti. Mio cibo è fare la volontà del Padre mio. E la volontà del Padre è che io non perda nulla di quanto mi ha dato, di quanto mi ha dato, ricordate, questo lo troviamo nel Vangelo di Giovanni. E Gesù non vuol perdere nessuno, quindi è colui che va nelle strade degli uomini per raccogliere questi uomini, per portarli con sé. San Luca si presenterà sempre a Gesù verso la fine della sua vita, quando nel suo ultimo viaggio verso Gerusalemme, con molta folla che lo seguiva nel suo exodos. Quindi è come se Gesù stesse facendo un esodo e sta portando come Mosè dietro di sé un sacco di gente, per cui va a cercare la gente perché lo segua, perché stia con lui, perché faccia questa esperienza di cammino verso la patria. Siete degli esuli, io vi porto con me. Ecco proprio lo stile di Gesù, è uno stile davvero affascinante, eh? Questo scendere nella città degli uomini, lì dove gli uomini vivono, dove gli uomini si sporcano le mani e i piedi, dove vivono nel loro disagio anche, le loro fatiche, i loro problemi. Quando Gesù presenterà se stesso di fronte a Gerusalemme, ricordate che presenta la figura della gallina. Quante volte anch'io ho voluto raccogliere i tuoi figli come fa la gallina coi pulcini. In fondo Gesù è un po' così. È colui che scende in mezzo alla gente, cammina per le strade della gente, non trova un momento di pace, questo attraversare le sue vie, e che cosa fa? Predica e annunzia la buona novella del regno di Dio, così è la traduzione che ho io qui davanti, la buona notizia, possiamo dire, in greco è Evangelion, quindi il Vangelo, la buona notizia. Ma qual è questa buona notizia? Vorrei farvi notare che la buona notizia del regno di Dio non è un complemento di specificazione, cioè la buona notizia del regno di Dio, cioè io specifico qual è il contenuto di questa buona notizia, che è il regno di Dio. In realtà potremmo dire che si tratta di un genitivo esegetico, cioè la buona notizia è il regno che è Dio, è questa la buona notizia. Il regno è Dio che viene incontro ai mali dell'uomo. Dove si trova l'uomo? Si trova nelle città, nei villaggi. Ebbene, ecco la buona notizia. Gesù sta dicendo questo, vedete, io sono in mezzo a voi, io sono l'immagine del Padre in mezzo a voi, io vi sto annunciando che è cominciato qualcosa di nuovo. Siamo di fronte a una notizia nuova. E la notizia, pensate che Luca scrive per dei pagani convertiti. Siamo ad Antiochia, Antiochia in Siria. Pagani convertiti. Qual era l'idea che avevano i pagani di Dio? Era un Dio lontano. Zeus, tutti gli altri dei, erano comunque degli dei lontani, anche gli dei dei filosofi. Il motore immobile di Aristotele in realtà è colui che ha dato inizio a tutto, ma che non è che abbia una preoccupazione di essere vicino all'uomo. Nemmeno il Logos di Platone o degli altri filosofi. In realtà gli dèi sono delle creature estremamente lontane. Ecco la buona notizia. Dio si è fatto vicino, ecco la buona notizia. Dio è sceso in mezzo agli uomini. Il regno di Dio viene incontro ai mali dell'uomo. Ecco che cos'è il regno di Dio. Questo Dio che viene incontro ai mali dell'uomo. L'abbiamo già visto. La peccatrice, poco prima, e poco prima ancora il male della morte, questo ragazzo, questo fanciullo che viene restituito alla madre, la vedova di Nain. Versetto 2, c'erano con lui, anzi il greco è erano con lui, i dodici. Allora, chi sono i dodici? Cominciamo a vedere qual è la qualificazione. Come vengono qualificati questi che si sono messi con Gesù e che vivono con lui, che camminano con lui? Ebbene, i dodici sono qualificati come coloro che erano con lui. Interessante vedere come questo coincide perfettamente con quello che dice San Marco. Quando San Marco presenta i dodici, la chiamata dei dodici, dice che ne creò dodici perché stessero con lui, ecco il motivo, e poi anche per predicare, per annunciare, per scacciare i demoni, ma prima cosa è stare con lui. Quindi abbiamo già una prima presentazione della missione di coloro che sono chiamati a fare, ad avere questo ruolo importante all'interno della prima comunità cristiana. San Luca sta presentando allora qual è la struttura della comunità cristiana. È Gesù che ci raggiunge, è Gesù che viene a camminare nelle nostre strade, ma chiede a noi di camminare con Lui, di stare con Lui. Questa è la prima cosa. Se vuoi essere con Gesù, devi stare con Lui. C'erano i dodici. E poi, terzo momento, vedete che sono tre, vedete che sono tre sottolineature di Luca. La prima sottolineatura: Gesù è il profeta itinerante, è colui che instancabilmente è con l'uomo, è là dove ci sono i problemi dell'uomo, in mezzo alle case, in mezzo alle vie dove l'uomo vive, in mezzo alle città, in mezzo ai problemi, disoccupazione, scioperi, fatiche, fastidi, svalutazione dell'euro, cioè ecco, Gesù è lì, e ti chiede di camminare con Lui. Il rischio è quello di camminare solo, erano con Lui i dodici, potevano essere anche soli. Se non sono con Lui, c'è questo rischio, il rischio di andare a zonzo. Ricordiamo che San Giovanni, quando presenterà la missione del discepolo, è quella di stare con Lui. Senza di me non potete fare nulla. Non dice senza di me potete fare poco, oppure anche senza di me potete fare qualcosina. No, nulla. Allora i dodici sono con Lui, perché solo stando con Lui possono fare qualcosa, condividere la vita di Gesù. Il discepolo è colui che condivide la vita di Gesù. Ma poi, sorpresa, ci sono anche, erano con Lui alcune donne, mai più le donne facevano parte della cerchia dei profeti, le donne erano escluse da qualunque tipo di partecipazione alla vita profetica. Quindi non si può pensare che c'è una svista da parte di San Luca. Notate bene che proprio li ritroveremo ancora, i dodici e le donne. Vi ricordate quando li ritroveremo? I dodici e le donne. E le donne che vengono mandate ai dodici. Lo ricordate? Dopo la risurrezione. Quindi abbiamo questa presenza. In San Luca abbiamo questa presenza che è da una parte fraterna. Ricordate, dopo la risurrezione, Gesù che dice a Maddalena: vada ai miei fratelli. Chi sono i dodici? Sono quelli che stanno con Gesù. Ecco la nuova famiglia, ne parleremo poi, quando Gesù dice: ecco i miei fratelli, ecco mia madre. Ecco, abbiamo questa presenza dei fratelli, coloro che stanno con Lui, ecco i fratelli di Gesù. Coloro che condividono con Lui la strada, che camminano, che scendono sulla strada con Lui, ecco i fratelli. Ma dall'altra parte ci sono anche le donne, questa figura femminile, una figura materna. La Chiesa è fatta da una figura fraterna, ma anche da una figura materna. Certo, c'è il padre, c'è il fratello maggiore Gesù, gli altri fratelli, ma questa presenza femminile. Sant'Agostino, con un felice intuito, le chiama le apostole degli apostoli, le donne. Cioè sono coloro che vanno ad evangelizzare gli apostoli sulla risurrezione. Loro erano scappati. Gli apostoli se ne erano andati, non erano rimasti sotto la croce. Sotto la croce c'erano le donne. San Luca le presenterà, queste donne, come le testimoni della crocifissione di Gesù. Stavano da lontano a osservare, queste donne guardano. Non dice che c'erano gli apostoli che osservavano, gli apostoli erano stati capaci di promettere che sarebbero morti per Lui, poi quanto a morire per Lui non troppo, gli uomini sono sempre un po' sbruffoni, magari le donne sono un po' più emotive, però sono anche più fedeli. Ecco, queste donne sono lì. E notate bene che donne, donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Allora, notate bene che noi abbiamo già trovato qualcosa del genere. Vi ricordate la guarigione della suocera di Pietro? San Luca ha una predilezione per le donne. Qualcuno ha fatto un calcolo che è il Vangelo più femminista o più femminile, chiamiamolo così, meglio dire femminile, più al femminile, quello di San Luca. C'è la presenza massiccia di donne. L'abbiamo già trovata la suocera di Pietro. Vi ricordate che era malata, parlano a Gesù di lei, siamo a Cafarnao, la famosa giornata di Cafarnao. Gesù cosa fa? La mette in piedi, letteralmente la mise in piedi, la sollevò, cioè la fece risorgere, era piatta questa donna, era morta, era finita. Gesù la mette in piedi ed essa cominciò a servirli. E qui ecco, Gesù ha guarito queste donne cominciano a servire Gesù. Quando sei stato guarito da lui, allora entri al suo servizio. Queste donne sono coloro che avevano ricevuto dei grandi benefici, guarite da spiriti cattivi. Oh, spiriti cattivi non è necessariamente che erano indemoniate, dobbiamo stare attenti, è probabile che ci sia anche questo, ma il Vangelo quando parla di spiriti cattivi parla di malattie, per non far dire al Vangelo quello che lui non dice. Ogni malattia era considerata dagli antichi frutto di spiriti cattivi. Per del resto, chi è lo spirito cattivo per eccellenza? Il Satana, il quale vuole la morte. Gesù lo chiama omicida fin dal principio, cioè vuole la morte dell'uomo. Uno che è omicida è uno che vuole la morte dell'uomo. Dunque, ma attraverso che cosa vuole la morte? Certo, attraverso il peccato, ma il peccato porta alla morte, al degrado sia fisico che morale. E il degrado fisico comincia con la malattia. Non è forse vero che le persone viziose poi si ammalano anche? Avete trovato delle persone viziose che siano morte in tarda età? Normalmente muoiono anche giovani perché finiscono sempre con qualche malattia che hanno preso a causa della loro, del loro poco rispetto anche della vita, perché la vita fisica esige anche un rispetto, anche questo. Ecco, allora sono donne che sono state guarite da Gesù, ma guarite dalle infermità entrano al suo servizio. Ecco, ogni guarigione è sempre in funzione di un servizio. Gesù ti rimette in piedi perché tu possa diventare suo discepolo e metterti al servizio dei fratelli. Notate bene, poi comincia a dire chi è, chi sono queste donne. Tra queste donne c'è anche Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni. Vorrei farvi notare che spesso San Luca, anche negli Atti degli Apostoli, presenta le donne, donne guarite da Paolo, o addirittura risuscitate da Pietro, da Paolo, da Bittà, che viene gazzella, che viene guarita da Pietro, era una vedova, faceva tanti vestiti, gli abiti per le persone. Sono queste donne che continuano ad essere nella comunità, c'è questa presenza femminile, che è una presenza, come vi dicevo, materna, il gruppo delle partenoi, cioè delle vergini, e il gruppo delle vedove, erano due gruppi che avevano una certa consistenza all'interno della prima comunità. Vuol dire che le donne avevano un ruolo importante. Ecco il ruolo della donna. Dio ha fatto maschio e femmina, li creò, perché stessero insieme, perché fossero complementari. Notate bene che non dice che le donne qui erano i 12 e i 12 erano le donne, no. Cioè, Gesù li chiama tutti, ma ognuno nel suo ruolo. E queste donne si dice che li assistevano con i loro beni. Quindi queste donne fanno un po' da mamma, questa figura materna, ecco i miei fratelli, ecco mia madre, come vi dicevo, e vedremo dopo che Gesù anticiperà un po' questo proprio nei versetti dal 19 al 21, quando vanno a trovarlo la madre e i fratelli e non potevano avvicinarlo, e Gesù dice ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Dicevo che c'è Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni. E qui povera Maria di Magdala l'ha fatta diventare una prostituta. Ora, 7 demoni vuol dire che Maria di Magdala era affetta da una malattia mortale. Ora, che avesse 7 demoni non vuol mica dire che facesse il mestiere più antico dell'umanità. cioè siamo noi che l'abbiamo fatta diventare. Tra l'altro, povera Maria di Magdala, prima era la donna che ha, spesso, se voi leggete nelle pie esortazioni dei predicatori dell'Ottocento, spero che si fermino lì, che non vadano oltre, che siano arrivati anche nel Novecento, mi sembra un po' troppo già, mescolano un po' tutto. Allora, la donna che rompe il vasetto d'unguento sui piedi di Gesù la domenica prima della Pasqua, addirittura diventa Maria di Magdala, in realtà era Maria, sorella di Lazzaro, ma diventa anche lei Maria di Magdala, sorella di Lazzaro diventa anche lei Maria di Magdala, e poi Marta e Maria, naturalmente una era Maria di Magdala, poi la Maria di Magdala era anche questa peccatrice che è entrata in casa di Simone, e poi naturalmente questa qui, Maria di Magdala, sette demoni. Allora, questa povera Maria di Magdala, ora, una che si chiamava Maria non è mica, tra l'altro il nome Maria era un nome abbastanza diffuso, e questa aveva di caratteristico che proveniva dalla città di Magdala, che era una dei villaggi che erano vicino al lago di Tiberiade, quindi uno dei, come Cafarnao, come altri villaggi che erano proprio collocati intorno al lago di Tiberiade. Quindi lei veniva da Magdala e si sa che Gesù l'aveva guarita da una malattia mortale, vuol dire che sette è il numero della totalità, era così presa dal nemico, era così asservita al nemico da essere ormai in preda alla morte. Ecco, il significato è questo, è una malattia mortale. Non è necessario farla pensare che fosse la più grande peccatrice del mondo, riscattata, e questo assolutamente no. Che poi dopo altri romanzi ancora più fantasiosi, la fanno diventare addirittura l'amante di Cristo, e poi dopo l'ultimo il Codice da Vinci o da Perdi, se volete, comunque è un proprio il massimo della stupidità, mescolando dentro di tutto, dicendo di tutto e di più, nel Vangelo non c'è niente proprio. Cose proprio inventate di sana pianta, non c'è nessuna ragione per pensare ad altro. Ma anche alcuni sceneggiati televisivi, realmente uno sceneggiato televisivo che era stato addirittura elogiato da Famiglia Cristiana, Jesus, qualche anno fa, in alcune puntate, era di una c'era a un certo punto una scena in cui si vedeva Lazzaro che prende da parte Gesù e dice, insomma, non prendere più in giro mia sorella, insomma, deciditi, o la sposi o la lasci in pace. Insomma, questa roba qui, anche in uno sceneggiato televisivo, elogiato addirittura dai nostri settimanali cattolici, faceva un po' paura. Questo settimanale c'era anche una rappresentazione abbastanza patetica delle nozze di Cana, c'era Gesù un po' accaldato, gli apostoli che ballavano e Gesù anche, perché sapete durante le nozze ci sono un po' queste cose, e allora Gesù dice che caldo, è possibile che Gesù balli, ballavano anche loro, avevano le loro danze, il loro ritmico durante le feste, che caldo, avete qualcosa da bere? Allora vanno, presto, il maestro ha sete, e arrivano i discepoli desolati, non hanno più vino, e allora la Madonna dice, adesso ci penso io. Quindi Gesù avrebbe trasformato l'acqua in vino perché aveva sete lui, capite? Questo è proprio il massimo dello stravolgimento del Vangelo, no? Tra l'altro nessuno si è accorto, se Maria, che aveva visto da alcuni segni che il vino scarseggiava, perché la Madonna era attenta, ma nessuno. Ora, ci sono certe maniere di stravolgere il Vangelo che fanno un po' accapponare la pelle. Comunque Maria di Magdala era una donna che, quindi, grata a Gesù perché l'aveva salvato da una malattia mortale. E poi c'era Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Quindi chi c'era in mezzo a queste donne? C'erano delle donne comunissime, delle donne che erano state guarite da malattie, da varie infermità. Questa Maria di Magdala che era stata guarita da una malattia gravissima, mortale addirittura. E poi anche gente che forse di estrazione un po' più borghese, la moglie dell'amministratore di Erode, di Cusa, tra l'altro se Luca lo dice vuol dire che c'era qualcuno tra i suoi ascoltatori, tra i suoi che facevano parte del suo gruppo della chiesa di Antiochia, per cui Luca scrive, che forse conoscevano Cusa o la famiglia di Cusa, per cui diceva: vedete, andate un po', vedete che lei vi parlerà, andate da Giovanna che è stata con Gesù, è proprio lei, quella che è la moglie dell'ex amministratore di Erode, perché poi Erode naturalmente a quell'epoca era già morto. E poi Susanna, molte altre, e qui aggiunge che li assistevano con i loro beni. Gesù non disdegna tutto questo. Quindi abbiamo una piccola comunità, una piccola famiglia, è come se appunto San Luca, attraverso questo brano riassuntivo, volesse dare alla chiesa di Antiochia uno spaccato di vita cristiana, quasi a dire: volete un modello? Gesù ci dà già un modello della vita cristiana. Chi è il cristiano? Il cristiano è colui che cammina con Gesù, è uno che sta con Gesù come i dodici, e tutti sono chiamati, dai più piccoli ai più grandi, e se sei stato guarito da lui, ricordati che il Signore ti chiama a collaborare con lui. Coloro che sono stati guariti si mettono al servizio di Gesù, hanno capito a tal punto di aver ricevuto un dono che non lo possono tenere per sé. In fondo è questo il significato, no? Hai ricevuto questo dono grande, questo dono non può essere solo per te, si esaurirebbe, lo perderesti. Se questa fiamma che Dio ha acceso in te attraverso Gesù esaurisce tutto il combustibile, il tuo combustibile, perché la tieni per te, alla fine si spegnerà, ma se tu l'accendi in tante altre fiammelle, quando si spegnerà per te, avrai qualcuno da cui accenderla. Ecco questa chiamata al servizio. Se Gesù ti ha guarito, diventa servo di Gesù, lasciati guidare da lui attraverso queste strade, anche tu scendi con lui nelle strade della Galilea, della Giudea, anche tu mettiti in cammino con lui verso Gerusalemme. Ecco, io direi che possiamo fermarci qui questa sera. Certamente non è una grande pericope, una grande pagina, sono appena tre versetti, ma credo che possiamo già porci delle domande. Che rapporto ho io con Gesù? È un rapporto intellettuale oppure è un rapporto affettivo come quello degli apostoli? Sono con Gesù oppure... Ricordate quello di cui Gesù si lamenta: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Sono con Gesù, ma il mio cuore è vicino a lui. Quali guarigioni ho ricevuto da Gesù? Che servizio ne è venuto fuori? Se davvero lui mi ha guarito, se lui mi ha riscattato, mi ha risanato, qual è il servizio che è emerso, che è scaturito da questa grazia che ho ricevuto da lui? Lui mi ha colmato di grazia, ricordate l'Annunciazione, no? Maria è la ricolma di grazia, una volta ricolmata di grazia si mette in cammino per andare a servire sua cugina Elisabetta. Ecco lo stile: se sei stato ricolmato d'amore di Dio non puoi tenerlo per te. Queste donne assistevano Gesù e gli apostoli con i loro beni. Quali sono i beni che il Signore mi chiede di mettere al suo servizio? I beni della mia vita, le mie energie. Non si tratta necessariamente di beni materiali, ma quanti beni intellettuali, beni di grazia, beni di fede, cosa ne faccio? Le guarigioni che Gesù mi ha dato sono servite per guarire altri oppure si sono fermate lì? In fondo l'acqua che Gesù dà o diventa un torrente e allora rimane pulita, o diventa uno stagno, ma dopo ci vengono le rane e i girini. Le trote non crescono negli stagni, ma nelle acque limpide, nei torrenti, no? È vero che magari sono buone anche le rane da mangiare, ma sono animali da palude, non sono d'acqua trasparente. Allora occorre che quest'acqua che Gesù ha fatto scaturire dentro di noi diventi un torrente, diventi un fiume. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dice Gesù a proposito di quelli che si lasciano guidare da lui, che ricevono il dono del suo spirito. Ecco, credo che già qui ci sono alcune domande che possiamo farci, anche soltanto fermandoci su questi tre piccoli versetti che ci possono già un po' punzecchiare, no? Dire, domandarci qualcosa. Bene, chiediamo questa sera al Signore di darci il coraggio di metterci in discussione su questa parola, di far sì che questa parola diventi una luce per i nostri passi, non per la nostra mente, perché Gesù si mette in cammino, eh? Gesù attraversava le loro vie, e quindi è un profeta itinerante, quindi quello che lui ci chiede è quello di camminare con lui, di mettersi sulla strada con lui, non di imparare delle cose. La fede non è imparare, ma vivere. Non serve niente, lo ripeto in mille salse ogni volta, conoscere le ricette di cucina se poi non diventano dei piatti cucinati. Nessuno si ciba di ricette, bisogna mangiare qualcosa, no? Se stasera quando siete arrivati vi avessimo messo davanti una bellissima ricetta di cucina, non credo che sareste stati sazi a quest'ora, probabilmente vi sarebbe venuta l'acquolina in bocca. Ecco, il nostro rischio è quello di vivere il nostro rapporto con Gesù semplicemente come un rapporto intellettuale, no? Mentre è un rapporto molto concreto, preciso, che cosa cambia? Mi sono deciso a scendere anch'io sulla strada con lui, la mia vita è uno scendere veramente con lui o è un rimanere nelle idee, nel bearmi di tante belle intuizioni che poi rimangono tali, che non servono assolutamente a nulla. Ecco, chiediamo davvero a lui di scuoterci, di donarci il suo spirito e di guidarci non solo in questi due giorni di ritiro, ma di guidarci un po' in tutto il nostro percorso, perché il Vangelo rimanga continuamente una fiaccola, una buona notizia, la buona notizia che Dio viene incontro ai mali dell'uomo, e quindi anche noi, se facciamo parte di questa cerchia, di questo gruppo, anche noi possiamo partecipare a questa grande missione, una missione importantissima, una missione straordinaria. Immaginate, partecipare alla storia della salvezza come protagonisti, come comprimari, non come il somaro che porta Gesù durante la sua marcia trionfale il giorno della festa degli ulivi e delle palme, no? Certo che il somaro poteva benissimo pensare, guarda quanti applausi che ricevo oggi, in realtà non si rendeva conto che era Gesù, era per Gesù gli applausi, non per il somaro, però il Signore ci chiede di partecipare in maniera attiva, in maniera piena, totale. Ecco, domandiamoci se siamo disposti, se ne abbiamo voglia, se siamo pronti a camminare, e chiediamo a Maria di aiutarci.